Radio Città del Capo.
Le 22.35, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, buonasera, buonasera, benvenute e benvenuti al settimanale di cinema che viene irradiato in maniera responsabile sulle frequenze di Radio Città del Capo da 13 anni, pensate un po', a quest'ora siamo dei bambini che scoprono quelle cose là. Buonasera anche a te, caro amico Tommaso l'anziano simile. Hai visto come sono...
Ma subito?
Plain, oggi
sì. Ma come
sì.
Io aspettavo 7 ore, io che tento di entrare, tu invece che
guarda,
saluti...
Guarda, 7 ore è un intervallo di
cippolo
tempo...
Cippolo e ciappolo!
Chi è Cippolo? Sono, sono i tuoi zii.
Sono dei miei amici. Ah. Allora, grazie, un po' a sorpresa, caro amico Francesco.
Se non sei pronto posso dire, per esempio, che potete scriverci a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it o mandarci un sms al 348-76-49289. Vi ricordiamo che siamo su Twitter e Facebook e che è vietato fumare in volo.
A proposito di voli,
questa... E poi vi ricordiamo anche che potete scriverci per le nostre rubriche, ovvero sia Dammi solo un minuto e anche... Ma sì, Tommy, facciamolo, pavido! E anche Silenzio in sala. Ma adesso è arrivato il momento di presentare il nostro uomo, il nostro nostromo, il nostro capitano Acab, il nostro Moby Dick, la nostra balena bianca, un democristiano ad altri tempi, Tommaso, l'anziano, simile.
Ah, due volte addirittura. Mi hai presentato... Che bello,
sì,
ti,
prego,
ringrazio,
figura,
ti ringrazio.
Quindi oggi sono un po'... è gratis, domani ti costa un botto, ma sei già nel tunnel.
Sono un po' tipo il divo, che va molto di moda a parlare di queste cose, il divo, la bellezza,
la
cosa
di... Allora, ripilato.
Caro amico Francesco, a proposito di voli, è il nostro jet lag che ancora impera, perché sappiate, cari, anzi, sappiate.
Care ascoltatrici...
Che bella la nostra ospite che non ti guarda in faccia ma ti ascolta e dice: ah vabbè, preferivo allora, non averlo mai conosciuto.
Però non mi devi interrompere.
Scusa.
Mentre ho questi bassi.
Scusami.
Sì, cara ascoltatrice.
Sì,
cara abbonata.
Abbonata.
Sì, cara ascoltatrice che diventerai abbonata. E sì, cara abbonata che diventerai chissà. Io e Francesco abbiamo un po' di jet lag perché abbiamo preso un volo Ryanair Forlì Los Angeles. Siamo testi tornati.
Esatto.
Bella notte degli Oscar.
La cosa figa è che fa scalo a Johannesburg.
Sì, sì, Johannesburg e fa anche Rio.
Rio.
Perché è comodo, comunque è di strada.
Vabbè, viene lì, insomma, tutte questioni che non sappiamo.
E difatti che è molto radiofonico. Io adesso sto sugando.
Bene, è arrivato il momento di presentare la nostra ospite che verrà introdotta da uno stacco diretto da Beppe Vessicchio. Eccolo qua. Sentite gli archi di Beppe Vessicchio per presentare la nostra ospite, un'affezionata ascoltatrice, compagna di cinema,
ma anche nostra inviata, è stata nostra inviata alla Berlinale dell'anno scorso, quindi una distinta giornalista e
yogi... Sai cosa, appunto, non volevo ricordarlo perché poi magari ci chiede dei soldi.
No, mamma, siamo già accordati.
Apposta, apposta.
E tra l'altro...
Una grande professionista.
Sì, e anche una yogista.
Una yogi.
Yogger.
Yoga.
Marina.
Ciao.
Yoghini. Sì.
Ma come yoghini? Ma
quelli... Comunque ini.
Quelli, no, ma quelli sono gli
exogini.
Infatti.
Quanti ne avevi tu?
Ma quindi non mi pagate?
No.
Vabbè,
Tommaso, te l'avevo
tante
detto.
Tante care cose.
Ma come? Ci avevamo detto di che
Tommaso,
non si
ma io te l'avevo detto a te invece che non dovevi...
Vabbè, ti pago un caffè domani.
Dai, è il pagamento.
Sì,
okay.
Sì. Detta così suona malissimo.
No.
L'Armagnac è il pagamento.
L'Armagnac è il pagamento.
E becca di questo Armagnac.
Come siamo frizzanti oggi, scriveteci e verrete coinvolti nell'effervescenza.
Abbiamo tutti gli occhiali da sole perché anche Marina è riduce dalla serata degli Oscar.
E che no?
Eh sì.
Si sente dall'accento di South Beach, in effetti.
Certo, lei si è un attimo eclissata, ammettiamo, con Matthew McConaughey. A fare cosa? Non so, a giocare d'uncinetto.
Io mi eclisso solo con Jared Leto, e che sia chiaro.
Ah, gli hai fatto lo chatouche.
Bene, e ritorno.
Mentre invece io e Francesco abbiamo giocato a briscole 3-7.
Come sempre, del
con
resto.
Mary Streep e Liza Minnelli.
È vero, loro volevano giocare a burraco, noi no.
E abbiamo fatto anche dei gran selfie con Ella, soprattutto con Liza Minnelli.
Allora, io vorrei bandire questa parola di merda dalla puntata,
no,
di
oggi.
No,
perché lo dice Ellen DeGeneres.
Grande, grande Marina.
Ma anch'io te l'appoggio.
Scusate per aver detto parola.
Anch'io te l'appoggio.
Va bene, noi andiamo avanti con Seconda Visione, perché è incredibile, amici, parleremo, pensate un po', è incredibile, ma parleremo di cinema. Non ci credete? Credeteci. Due film in scaletta oggi.
Anzi tre.
È
non
un
ci
po',
facciamo mancare.
È un po' il momento di secca, diciamo. Per cui io e Tommaso andiamo a vedere un po' dei film a caso. Cioè ci facciamo delle abduction reciproche. Io vado a casa di Tommaso, lo bendo e lo porto davanti a un cinema. Il problema è che i cinema hanno degli orari talmente incasinati che l'ultima volta Tommaso ha guardato praticamente le pulizie del cinema.
Sì, sono rimasto davanti alla porta tipo
e
un paio d'ore.
Pensavo fosse un film di Sammy Liang,
sì.
Invece no,
invece no. Bendato, ero in via Mascarella bendato per due ore. Non faceva neanche caldissimo,
Noi abbiamo tre film per voi: The Lego Movie, Sotto una buona stella
e Smetto quando voglio.
Ma parleremo ovviamente anche di Oscar e ci sarà anche spazio, come diciamo, per le nostre rubriche. Io direi, se voi siete d'accordo, di aprire...
Sentiamo se è d'accordo Marina.
Marina,
d'accordo?
Sei d'accordo?
Ma, vabbè.
Chi l'ha chiamata Marina? Ricordavo. Beh, noi iniziamo a parlare di Oscar con un brano che non ha vinto il premio Oscar.
E fiori di lacrime.
Che era una canzone di Battisti.
Esatto, c'era fiumi di parole e
fiori di lacrime. Poi non l'hanno mai fatta.
Bellissima esibizione di Karen Noe ed Ezra Koenig dei Vampire Weekend alla notte degli Oscar. Uno dei momenti più, forse uno dei pochi momenti più suggestivi e commoventi di una cerimonia. Ci siamo un po' annoiati, caro Francesco.
Stavo pensando che è pericolosissima Carenò, perché ti giri e ti piomba in casa, fa delle cose con te, fa dei featuring,
ma soprattutto fa anche delle voci strane. Generalmente lei
è vero, fa gli urletti.
Esatto. Comunque, noi tra l'altro, per la cronaca, noi siamo nella foto che El DeGeneres ha fatto con tutti gli attori, che è stata la cosa più retweetata del mondo. Noi siamo lì
tu
dietro.
Tu vuoi dire la selfie?
E non volevo dirlo. L'hai detto tu. Se devi entrare così e
ma
dire una cosa.
Ma maschile o femminile?
Secondo me è femminile. Tutte le cose autoreferenziali.
Vogliamo
sono
smetterla,
femminile.
Per favore.
Comunque, secondo
ci
me.
C'è una selfie.
Eravamo dietro insieme a Liza Minnelli. Siamo stati coperti da.
O almeno dalla cofana sembrava lei, però non ne siamo
sì,
certi.
Sì,
in realtà.
Però l'hai vedato di 5 altri. Guarda, Liza, non siamo comparsi, però dai, andiamo a giocare.
Ciao, Seconda Visione, ci scrive Giacomo. Il nostro Brad Pitt ha finalmente vinto un Oscar. Adesso parliamo di chi ha vinto gli Oscars, ascoltando in sottofondo la colonna sonora vincitrice della statuetta, ovvero sia quella di Gravity, che si porta a casa un po' di premi, soprattutto tecnici.
Sì, ma soprattutto tecnici, però insomma è un film dove la tecnica si fa narrazione.
Te la sbatto là, stavi dicendo, e forse era il verbo adatto per questa cosa che hai detto.
È un termine tecnico. Allora, iniziamo con l'elenco, dai.
Allora, vince come miglior regia Alfonso Cuarón, appunto, per Gravity. E poi abbiamo anche come miglior documentario 20 Feet from Stardom, non vince quindi il The Act of Killing.
È anche un po' complotto,
Ah sì,
Ma sì, perché comunque The Act of Killing è uno dei film più meglio criticati e meglio accolti, e che ha vinto premi dovunque tranne che agli Oscar, e sembra un po' un premio che è in linea con la serata, che era una serata insomma che preparava all'Oscar per il miglior film, che annunceremo dopo, che è comunque 12 anni schiavo, una serata un po' all'insegna degli afroamericani.
Tommaso l'anziano spoiler, chiameremo.
Un po' la serata all'insegna proprio dell'elogio degli afroamericani, quindi molto pro Obama, se vogliamo. Quindi c'erano delle icone come Sidney Poitier, vari personaggi, insomma tutto buttava alla vittoria finale di 12 anni schiavo.
Miglior film di animazione vince Frozen, battendo quindi altri come il film di Miyazaki e anche Cattivissimo Me 2. Come attrice non protagonista, un altro premio per 12 anni schiavo a Lupita Nyong'o. si batte tranquillamente Julia Roberts e altri, insomma.
Invece, come attore non protagonista, vuoi dirlo tu, Marina?
Ma lo Chatouche.
E quindi?
Jared Leto.
Brava, per Dallas Buyers Club. Anche qui un premio un po' telefonato, perché un po'...
Ma meritatissimo.
Vabbè, allora dobbiamo separare l'attore
dal
ragazzo.
Un'interpretazione fantastica.
È una buona interpretazione. Ottimo. Non è un caso forse che la coppia di attori di Dallas Buyers Club vince. E qui io volevo dire che l'avevo detto.
Diciamolo.
No, è vero, tu mi avevi chiamato dicendo guarda che, e io ti avevo detto no, ma che cavolo dici?
E invece Matthew McConaughey riesce a soffiare ancora una volta l'Oscar a Leonardo DiCaprio come miglior attore.
Sì, oggi sono fioccati fiori di GIF, foto.
Perché il mondo non c'ha un cazzo da fare, possiamo dirlo?
Sì,
perché non è possibile.
Allora chiediamo al popolo della rete cosa dovete fare tutti il giorno per fare delle cose, tra l'altro divertentissime.
Ma veramente?
Che però richiedono un minimo di tempo. C'è per esempio la GIF esilarante della famosa scena di 5 minuti di Matthew McConaughey in Wolf of Wall Street, dove lui fa la sua canzone sbattendosi l'Oscar sul petto mentre Leonardo DiCaprio lo guarda perplesso. Cosa divertentissima. Ma dove trovate il tempo?
Vabbè, datecene un po'. Vince come migliore attrice invece Kate Blanchett,
che il Dio l'abbia sempre in gloria.
E noi l'avevamo detto che la sua interpretazione in Blue Jasmine era fantastica. Non doveva vincere nessun altro. Anche Meryl Streep ha detto 5 alti,
sì,
Kate.
Sì, sì. Cioè, noi l'avremmo dato un po' anche, cioè io personalmente anche un po' Amy Adams, però insomma tutto sommato...
Esatto, perché hai dei cortocircuiti cervello pene ogni tanto, per quello.
Certe volte sì, ma no, per ovviamente le doti attoriali, mica per cos'è?
Le doti attoriali di Matthew McConaughey, peraltro, non battono soltanto Leonardo DiCaprio, ma anche Christian Bale, per dire, e Bruce Dern, insomma, due attori di caratura, eppure il nostro Matthew è nel mezzo di quella che viene proprio chiamata una sorta di rinascimento di
esatto.
Quest'uomo.
E infine, premio telefonatissimo e prevedibilissimo per il miglior film a 12 anni schiavo, che come ci ha anticipato anche il nostro amico Giacomo, ha permesso a Brad Pitt di vincere un premio, dato che è uno dei produttori. Tra le belle sorprese, anche l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale a Spike Jonze per Hair, di cui abbiamo sentito la canzone. Insomma, che dire di questi Oscar? Ha vinto il film più prevedibile, ne ha vinti tre, come anche Dallas Buyers Club, che oltre per i due attori ha vinto anche per il miglior trucco, mentre di per sé quello che ne fa veramente incetta, aggiudicandosene ben 7, è Gravity di Alfonso Cuarón, non per la parte attoriale o di scrittura, ma per la parte tecnica, perché comunque questo evidenzia anche il fatto che è uno dei film più innovativi a livello tecnico, un film che apre nuove strade sicuramente per l'immaginario e per una nuova, se vogliamo, concezione della messa in scena e dello spettacolo. No?
Detto... Alla nostra Chiara, sono perfettamente d'accordo con te, ma alla nostra Chiara non è piaciuto Hair. E ci scrive anche una mail, dice: felice Pancake Day a tutti quanti.
Ah, perché è il Pancake Day?
Ma
forse dov'è?
Allora,
a Leeds.
Lei a Leeds, lì, sì, lì Pancake a go-go.
Ma lì se ne fanno anche tutti gli altri giorni.
È un po' come il Taco Day
esatto,
delle comunque. Vabbè.
Esatto.
Vota Francesco per Dammi solo un minuto, permetto quando voglio, che però è il film che non ho visto io. Quindi...
Però ne può parlare comunque.
No, direi di no.
Ma io farei, gli facciamo fare Verdone.
Dimmi un altro film.
Verdone.
Ma non ha detto tu, fai decidere lei. Comunque l'Oscar come miglior film d'animazione deve andare a The Wind Rises e non a quella stronzatona di Frozen.
Esatto.
E mi piace quando i nostri ascoltatori usano i nostri termini tecnici, mi sento un po' felice.
Sì, ecco, sì, diciamo. Sì. Allora, alla fine una serata degli Oscar un po' pallone, però c'erano molti film belli, c'è da dire, molti film belli. A bocca asciutta sono rimasti due bei film come American Hustle e The Wolf of Wall Street, e come anche Nebraska.
Infatti
non
Giulio,
si può accontentare tutti.
Il nostro Giulio ci ricorda attraverso una meravigliosa mail molto breve e dice: ma parliamo di DiCaprio, ma vogliamo parlare del povero Jonah Hill? Abbiamo visto il film tutti insieme. L'abbiamo visto, The Wolf of Wall Street, c'eri Marina.
È vero.
Ha fatto una faccia come per dire che no, che non ho fatto la versione.
Che cosa ho fatto? Dov'ero in quel momento?
C'ero, è vero.
Jonah Hill, una meraviglia. Forse lo meritava lui più che Jared Leto.
Assolutamente. No.
Guardala. Grande, che sta bello. Incrinando le credenze di una donna e di una professionista.
Le credenze
sì. Infatti io a volte vado a casa di Marina e tiro dei calcioni sui mobili e lei è tutta felice, così.
Io che mi stavo guardando il décolleté, invece nessuno ci ha pensato, chissà come mai.
Allora, voi ha pensato a guardarti il décolleté, ma noi siamo dei professionisti, no, Marina. Poi questa è la radio, quindi in realtà noi potremmo fare qualsiasi cosa in questo
allora,
momento.
Carissima Marina, invece tu, che sei anche un po' la nostra inviata giornalista, un po' del lato glamour, oltre ad essere la nostra musa.
Dai.
Cosa ci dici dei vestiti delle star?
Vi dico che non li ho guardati.
Grazie Marina.
Come avevo già premesso al nostro Tommy, che però ha deciso di imbarazzarmi fino in fondo.
Stavi scrivendo dei messaggini in quel momento, lo sappiamo.
Stavo giocando a Razzle, perché non va più di moda, quindi adesso io ci gioco. E no, sono rimasta talmente male nel vedere quella specie di corpicino da adolescente maschio di Lupita infilato in quella cosa celeste da Marilyn senza seno.
Lei la chiama così perché ogni tanto vanno a giocare al circo del bridge e l'attrice di 12 anni schiava,
la mia amica Lupita. Era un Dior, era anche un Dior,
era un Dior assolutamente inappropriato, è vero. E quindi no, a quel punto mi sono talmente amareggiata che sono tornata al mio raso. Mi dispiace, non posso dare altri contributi.
Ho capito, sono tornata al mio raso e mi immaginavo il tuo vestito alla cerimonia degli Oscar. E invece eri in salopette, lo ricordiamo tutti, che era una salopette di velluto.
Ero in tenuta a Breakfast Club, come ci può?
Breakfast Club, ti sembravi Molly Ringwald.
E scusa se è poco.
No, infatti.
Mandiamo una canzone, amici?
Sì, dai, che canzone mettiamo?
Una canzone adatta a parlare del film tutto basato su quei simpatici mattoncini colorati. Rita Pavone.
La grande bellezza.
La prima testimonial dei Lego. Voi non lo sapete, poi il suo provino fu scartato, ma... Mi piace, io forse da grande devo fare Paolo Limiti, lo sai?
sì, guarda, cominci già ad avere un simil tupé. Anche sulle sopracciglia, perché lui ce l'ha anche sulle sopracciglia, ricordiamo. Sentiamo un pezzo perché è sempre irresistibile questo pezzo. Conte.
E si scatena il twist negli studi di Radio Città del Capo.
Tra l'altro Marina sta ballando. Tommy La Rotula,
fermala.
No, Marina sta ballando tra l'altro sul tavolo della saletta ospiti.
Visto la mia inutilità in qualità di ospite, ho pensato di rendermi utile facendo un po' di
lampadella. Ma no, ma The Lego Movie l'hai visto?
Ma perché mi mettete in imbarazzo?
No, è una domanda.
Non succede
niente se non l'hai visto.
Facciamo
cioè,
tutto noi adesso così.
Non è che devi, lo so.
Non è un
sempre così. Facciamo
modo.
Tutto noi. Lo so. Devi fidarti solo quando dice il tuo dentista. Facciamo tutto noi.
E neanche in quel caso.
Comunque non succede niente. È appena uscita il Lego Movie. Sei giusto.
Praticamente giovedì scompare.
In disposizione.
The Lego Movie, un film che potrebbe sembrare sulla carta una cazzatona o stronzatona, se vogliamo utilizzare un altro termine tecnico. Siamo particolarmente scurrili oggi, ma non importa.
Ma perché il jet lag, siamo stanchi.
È vero. Il jet lag si sa che porta alla sindrome di Tourette, giusto? The Lego Movie, Phil Lord e Chris Miller, piovono polpette.
Devi specificare che hanno diretto piovono polpette.
Ma vabbè, a casa lo
dici,
capisco.
Piovono polpette.
Sembra che sia il meteo, dici.
Esatto, sta piovendo rane tra un po'.
Ecco,
quindi.
Un film che sembrerebbe solo un modo per vendere nuove confezioni, in realtà diventa una riflessione molto interessante e molto intelligente sul conformismo, sulla commercializzazione del mondo.
Ma anche sulla creazione.
E sulla libertà, se mi fai finire, scusami, sulla libertà.
Ti chiedo scusa, amico Francesco.
Sulla libertà di creare, perché la storia che molto banale, nel senso che si tratta di uno schema fiabesco, insomma, di un personaggio che sembrerebbe del tutto inadatto a ricevere un compito importante, invece si trova a avere in mano le sorti dell'umanità, del mondo dei Lego. Beh, la storia è chiaramente un pretesto, è una storia che diventa l'aggancio per portare al cinema magari i bambini più piccoli. Non vi consigliamo di portare bambini troppo piccoli a vedere The Lego Movie,
anche perché Lego ingerito comunque
esatto.
Almeno dai 3 anni in su,
no, ma anche di più.
Quello c'è il duplo, quello per quello c'è il duplo,
esatto, proprio. Come si vede poi alla fine del film. E la storia dell'uomo comune, insomma, che viene portato a grandi imprese, non è di certo una novità. La novità è il ritmo, la novità è l'umorismo di The Lego Movie, la novità anche è il fatto di sorprenderci ogni volta, non essendo accomodante né accondiscendente.
La novità è anche, trovo, scusa se ti interrompo, la riflessione comunque su un qualcosa di mitologico, su un gioco che ha accompagnato migliaia, centinaia, milioni di bambini dal 1948.
A parte me che giocavo con le Barbie.
Ecco. Però c'erano potevi costruire per esempio una casa di barba con Lego.
Di barba?
La casa di barba. È un romanzo di Buzzati, esatto, che è rimasto in un cassetto.
Comunque si gioca anche con l'immaginario di un qualcosa che ha accompagnato generazioni su generazioni e in un modo non banale. Secondo me è un film strepitoso, con un'animazione incredibile, perché stiamo parlando di un film fatto di pezzettini di Lego in stop motion.
È un misto, eh?
Aiutato
fiction,
dal digitale,
CGI e stop motion.
Perché comunque, per dare anche una certa fluidità, però i pezzi che si vedono sono realmente i pezzi
del Lego.
Del Lego.
E vedremo il fumo, vedremo l'acqua fatta attraverso il Lego, vedremo le bolle, gli schizzi, le esplosioni.
I pezzettini sono quelli lì, cioè non ci sono pezzi inventati, sono realmente i veri pezzi con cui abbiamo giocato. Almeno io e te abbiamo giocato tante
Ecco,
volte.
A questo proposito vorrei fare un appello alla mia mamma, che per dare i miei giocattoli ai bambini poveri mi ha privato di tutti i miei Lego. Mamma, non te lo perdonerò mai.
Io invece, guarda, ce l'ho ancora nella mia cantina, salvandolo dai miei numerosi gatti che mi hanno accompagnato nella mia vita e che, quando erano in amore, decidevano di fare il loro il gatto maschio.
Sì.
Quando è in amore fa la pipì in giro.
Che
e
bella
me l'ha fatta
cosa.
Diverse volte nel Lego, e mia madre, poveretta, che doveva lavarli con la varichina per togliere quell'odore acre della pipì.
Il tipico
del gatto.
Mamma mia.
Anche nei Playmobil, che però li ho buttati via.
Benissimo.
Comunque, è un film che fa venire molta voglia di comprare delle scatole di Lego.
È vero,
cosa che
sì.
Io ho fatto tipo 2 anni fa spendendo 250 euro.
Davvero? Io ne ho comprata una e ce l'ho ancora, cioè ci faccio ancora delle cose.
Almeno
il mio dottore dice che fa bene, quindi io lo faccio.
Sì, sì. È un film veramente sorprendente, che ha anche purtroppo una distribuzione un po' bizzarra nei cinema, cioè una difficoltà anche di logistica, di orari, eccetera. E noi vi invitiamo caldamente a andare a vedere, perché secondo me rischia di essere il film migliore di animazione di quest'anno, senza aver visto Miyazaki.
Allora, io lo so che molti di voi non sono convinti di questo, ma noi per convincervi abbiamo l'opinione della nostra Marina. Prego.
Fai un invito a andare a vedere il Lego Movie, anche se tu giocavi con le Barbie.
Dunque, rivoli di sudore scorrono sulle mie tempie mentre cerco di capire cosa mi hanno chiesto, perché stavo chiaramente spippolando sul mio iPhone e vi chiedo di mandare un pezzo quanto prima.
È un termine
prego.
Tecnico, spippolare è chiaramente un termine tecnico,
un po'
per noi è dei
No, scherzi a parte, un film veramente oltre ogni aspettativa. Quando c'erano le primi trailer, o meglio, le prime avvisaglie di questo film, dicevo, ecco qua, mamma mia. Il nostro Fede MC mi ha chiamato, felice come un bambino, per questo film. Ha detto, vallo a vedere.
Eh sì, poi in rete ha ricevuto una quantità di voti positivi. Rotten Tomatoes, che è l'aggregatore di tutti i voti di tutte le webzine, fanzine, giornali, gli dà quasi 9, cosa che è accaduta solo forse per alcuni film della Pixar, i migliori film della Pixar. È un film che ci hanno anche impiegato 3 anni, quindi è un film veramente incredibile. Poi musiche di Mark Mothersbaugh, dei Divo anche.
Sì, che effettivamente ci sta molto. Arrivano dei saluti da Lucia alla nostra mail secondavisione@gmail.com. Speciale bacio e abbraccio a Tommy e alla Marina.
Vabbè.
Oh, grazie Lucia.
Abbiamo... Beh, sai,
mi
quando...
Mi sento meno sola.
Quando siamo star, comunque,
ti senti sola?
Sì, mi sento un po' sola in quest'angolino degli ospiti.
Vieni in regia.
Posso venire in regia con... Bastardi.
No, perché non c'è la sedia.
No, infatti.
Solo per quello, mica per altro.
Baci da Baranzate, e insieme ai baci via SMS arriva anche il voto per Tommaso per Dammi solo un minuto, ma non c'è il film.
Ma Baranzate?
Provincia di Milano.
Ah, grande.
Perché chi l'avrebbe mai detto che Baranzate fosse in provincia di Milano?
Esattamente. Va bene. Allora,
ma voi l'avete visto voi a casa delle Lego Movie? Perché io sono piuttosto curioso di sapere.
No, noi vogliamo vincere il vostro pregiudizio. Vogliamo far sì che voi andiate domani, anzi stasera, a vedere il Lego Movie. Anche perché è il film migliore di cui parliamo stasera.
È vero. E comunque votate per Dammi solo un minuto. In realtà ci manca il film di Tommy e il film per me. Quindi abbiamo 2 voti mezzi validi per Dammi solo un minuto.
Sì, al massimo lo fa Marina, cioè per film che non ha visto.
Brillante e presente come Marina questa sera, peraltro.
Ma tu sei sempre brillante, Marina. Sei un po' la nostra
sempre
musa.
Sempre presente,
la nostra yogini.
Yogini.
Mi viene in mente
yogini.
Però il verso dei Javas di Star Wars. Ocini.
Ocini.
Esatto, bravo. Se ti metti un cappuccio sei perfetto.
Namaste, comunque, namaste a tutti.
Ma veramente?
Namaste.
arrivano i contributi non soltanto per le nostre rubriche, ma anche giustamente di ascoltatori che hanno visto i film e vogliono dire da loro, come per esempio Giovanni, che ci dice: vi racconto la mia prima visione di 12 anni schiavo.
All'inizio ho letto la mia visione di 12 anni, cioè per 12 anni lui ha visto qualcosa. Mi ero un
po' chiamava schiavo.
Esatto.
Tipo, è un master Giovanni, e ci racconta la sua esperienza di dominatore. Prego.
12 anni schiavo è un film che racconta la storia di un uomo. Togli questa freccetta che è nero.
Si chiama Mouse, sai, è un'interfaccia uomo-macchina, ma dopo ti spiego.
Un uomo nero che a metà 800 vive come un ricco bianco borghese di New York e che i cattivissimi bianchi deportano nelle piantagioni del sud. Lì, per sua sfortuna, trova parecchi schiavisti malvagi e perversi. Dopo 12 anni cambia il vento, per sua fortuna e per la fortuna dello spettatore, che si è immedesimato nel protagonista durante la sua discesa agli inferi. Ricchissimi amici suoi, bianchi, lo salvano e così lui ritorna felice a casa. Dopotutto, durante il film te lo dicono 20 volte, sia i bianchi che i neri, che lui era un nero speciale, sapeva leggere, scrivere, fare di conto e occuparsi di affari, oltre a suonare il violino come un vero bianco acculturato di New York, e che proprio per quello non meritava di stare lì. Per la dimensione collettiva ci sono i titoli di coda, per le locandine Brad Pitt e Fassbender, per il resto non male.
A me piace molto questa
visione. A me piace
visione,
molto, mi è piaciuta molto.
Anche a me, moltissimo.
È vero, tra le altre cose, questa concezione del fatto che l'avevo sottovalutata, del fatto che Solomon Northup viene visto comunque come una persona afroamericana un po' speciale e che quindi deve essere salvata, mentre tutti gli altri no. No?
Io, guarda, quando ho letto questa mail mi sono un po' ricreduto su certe cose.
Sì, io già mi ero un po' ricreduto perché, bene o male, ho dimenticato il film dopo due ore dalla visione. Bel film comunque, è da andare a vedere perché è un film importante. Come si dice sempre, diffidare sempre dei film che vengono etichettati come film importanti. Oh, però non stiamo parlando di The Butler. Comunque, Steve McQueen, che ricordiamo non è quello di Bullitt ma è il regista, è un signor regista.
Ci dice Chiara: Pancake Day, perché qua non hanno il martedì grasso, cioè lì nel Regno Unito, e quindi festeggiano il Pancake Day, che come dice Wikipedia is a day in February or March preceding Ash Wednesday.
Che bella pronuncia che hai.
The first day of Lent, which is celebrated in many countries by consuming pancakes.
Ma l'hai fatto con l'accento di
lì? E io lo
sapevo
già.
In inglese?
Così,
lo sapevi in inglese?
Lo sapevo già.
Ma Marina, ma che protervia?
Con una pronuncia migliore, peraltro.
Vai, ripeti a memoria.
No.
sembravi Stallio in questo momento, per come l'hai detto, eh? Sembravi Stallio doppiato da Garinei.
Comunque sostituisco Smetto quando voglio con The Lego Movie o con SpongeBob alla scuola guida. No, la SpongeBob alla scuola guida era Paolo Noto.
È in effetti
il
sì.
Dottor Noto, che quando verrà lo dovrà prima o poi fare, anche se lui cerca di non apparire in questo studio adducendo delle maternità e delle paternità pur di non farlo. No?
Hai perfettamente...
Salutiamo Pietrone anche.
Salutiamo Pietrone, la mamma e Paolo. E vi introduciamo alla nostra rubrica Silenzio in Sala, perché abbiamo da recuperare qualcosa della scorsa settimana.
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso. Non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive. Si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti di ascoltare.
Smetti di ascoltare. Mi strilla le sue opinioni nelle orecchie.
Silenzio in sala, ovvero sia le vostre le conversazioni che
voi... Dillo a Marina, che magari non lo sa.
Marina, sai cos'è
Dimmelo,
silenzio
Francesco.
In sala?
No, non lo so, Francesco. Silenzio, cos'è silenzio in sala?
Silenzio in sala? Ma siamo sicuri che l'abbiamo voluta noi, Marina?
Sì, sì, l'abbiamo voluta noi. No, l'abbiamo voluta
silenzio...
noi.
Io però avevo spiegato che non ero in forma. Avevo
Ma non è per quello.
Avanti.
E tornerà, secondo me tornerà anche.
Secondo noi tornerà in forma, Marina. Tu non ti devi lasciare abbattere.
Ma non tornerò mai più in trasmissione, quello è il
Ma
problema.
Ma vieni. Allora, silenzio in sala, cara ospite Marina, è praticamente questa cosa qua. Noi diciamo ai nostri ascoltatori di delare, di avere orecchie lunghe per
delare.
Per captare quelle che sono le conversazioni nelle sale cinematografiche, prima, durante o dopo i film. E sappiamo che tu, da frequentatrice di sale, ne avrai, ma non te le chiediamo.
Grazie.
Magari la prossima volta, però la prossima volta facciamo il compitino per la prossima volta ci torni con un
almeno una
un aneddoto.
E la scrivi tu, per favore, che ti sgamiamo se la fa scrivere a qualcun altro.
Va bene, mi impegnerò.
Allora, chi ci ha scritto il silenzio in sala di quest'oggi?
Un'altra testimonianza dal Regno Unito di Gina, che dice: dopo 4 ore di quel film di Lars von Trier che tu forse vuoi pronunciare,
Nymphomaniac.
Brava, brava.
Molto brava.
Sembrava Charlotte Gainsbourg.
In una sala pienissima in cui la temperatura media era i 30 gradi, nessuno sapeva bene cosa pensare. Eravamo un po' provati, ci guardavamo chiedendo se ci fosse piaciuto oppure no. Finché una tizia tipicamente inglese, dalle sopracciglia di plastica e una scollatura surreale, se n'è uscita biascicando il commento cinematografico migliore e più sincero di sempre. Ovvero, lo dirò in inglese e dopo lo tradurremo.
Con l'accento di Londra, eh.
Certo. I've seen more cocks in 4 hours of von Trier than in my whole life, and I've seen many. Ovvero sia, ho visto più cazzi in 4 ore di von Trier che in tutta la mia vita, e ne ho visti tanti.
Veramente straordinario.
È straordinario. Infatti veramente noi straordinario. In realtà avremmo voluto proprio il video di questa signora che diceva questa frase.
Certo, anch'io lo vorrei tanto.
Dovremmo provare a chiederglielo.
Da un certo punto di vista mi spaventa. Questo non fa che gettare un po' di spavento sulla futura, speriamo, anche veloce visione di von Trier, di cui dovrebbe uscire la prima parte di Nymphomaniac di 2 ore e mezza.
E se facciamo i bravi la seconda, ma molto più tardi.
Però che dura 5 ore, quasi 5 ore la seconda.
Ah,
quindi
oh.
7 ore totale, più o meno. E va bene.
E va bene, noi continuiamo parlando di film. Tommaso, vuoi parlare tu forse
sì.
di quel film là?
Dai, quel film lì, un film che abbiamo un attimo ritardato a parlarne, perché comunque c'erano tante uscite e non siamo riusciti ad incastrarlo. Un film che ha anche avuto un bel battage pubblicitario, un'opera prima, vale a dire, Smetto quando voglio, un'opera prima firmato da Sidney Sibilia, scritto insieme dallo stesso Sidney Sibilia insieme a Valeria Attanasio, un film che ha fatto molto parlare di sé perché parla di un problema piuttosto concreto, ovvero la difficoltà dei nostri ricercatori, insomma ragazzi che studiano e hanno dedicato la propria vita allo studio e alla ricerca, e la loro difficoltà a trovare un lavoro sicuramente nel loro campo ma anche in altri campi. Quindi noi seguiamo la storia di Pietro Zinni, che a 37 anni fa ricercatore ed è oggettivamente un genio, però ovviamente l'università ha i problemi che ha, tagli vari, lo costringono. Si trova senza lavoro e quindi sfrutta la sua genialità nel campo biologico, medico, farmaceutico per concepire una nuova molecola stupefacente.
Non nel senso che è una bomba, proprio una droga.
È una droga che non è ancora iscritta nell'albo delle droghe illegali, che viene continuamente aggiornato, però bene o male c'è sempre un periodo di limbo in cui se una droga non compare in quest'albo non è illegale, e quindi insieme ad altri geni veri e propri, un archeologo, 2 latinisti, insomma in vari campi anche loro studenti provetti, quasi geni, formerà una strampalatissima banda di spacciatori che commercializzerà questa droga, che diventerà la più gettonata in tutta Roma e non solo, fino alle inevitabili conseguenze.
Tommy, vedo che nel cast ci sono metà del cast di Boris e altri attori giovani.
Allora, questo è un film
come
che...
Valeria Solarino, esatto. Per dirne una.
Esatto. Allora, questo è un
Libero di Rienzo. Ti ricordi Libero di Rienzo?
Allora, Libero di Rienzo.
Lui,
esatto.
Lui.
Paolo Calabresi, il Biascica di Boris, Pietro Sermonti. Insomma, è un film questo che funziona. È un film che funziona, ovviamente, è girato con un certo appeal, un discreto ritmo, senza essere troppo ammiccante. È scritto con una sceneggiatura molto attenta, cosa piuttosto rara nel panorama italiano, che riesce bene a dosare lo spunto di partenza reale senza essere sentenzioso e palloso. Prendere comunque la strada orgogliosa della commedia, la commedia neanche troppo agrodolce, ma commedia tout court, con grande ironia e autoironia. Il tutto bene, molto ben asservito da un cast che funziona, un cast che riesce a divertire attraverso il suo essere estremamente affiatato, e dove addirittura cosa di cui mi sono meravigliato molto. Addirittura anche Valeria Solarino.
Ui,
che comunque.
Stai per dire una cosa forte, Tommy.
Allora, Valeria Solarino è brava per in tanti ambiti, sì, ma magari in un ambito in particolare, ovvero la recitazione. Non è che abbia mai brillato. Qua Valeria Solarino, che fa la fidanzata di Pietro Zinni, la fidanzata che casualmente lavora in un centro di recupero dei drughè, funziona, è brava, è naturale, è spontanea, non è costruita, e quindi questo non va dato atto al film, al regista, agli sceneggiatori, eccetera, di aver fatto recitare bene la nostra Valeria Solarino. Un film molto divertente, che ovviamente ha molti richiami anche nella fotografia, con la componente verde giallognola, ovviamente a Breaking Bad.
Certo.
Cioè lo spunto di partenza, e non a caso viene molto spesso citato il fatto di ma che siamo, non siamo mica in una serie americana.
Ah, però non è un po' una palla sta cosa?
No, perché non
volevo
è
cercare un po' la pars destruens.
Non è, no, perché loro comunque vengono inseriti in un contesto che sembra alla fine molto di fiction, che poi alla fine tanto fiction non è per niente, non viene dato peso a questo elemento, e quindi la citazione ci sta e alla fine si esce. Io me la sono veramente, mi sono divertito, devo essere divertito, me la sono goduta, quindi ragazzi, bravi, divertente, continuate così, che devo dire, 5 alto, che devo dire.
Ok, questo dice qui, quando mi ha detto che andava a vedere il film, io ho detto, ma scusa, non me lo dice, lui mi ha detto, filmetto, non te l'ho detto perché ho visto un filmetto.
No.
Ma infatti
adesso,
a me dà un po' l'idea.
No,
di
allora,
cosa.
Tu lo allora, non
c'è
è
la versione ufficiale, la versione di scuse per me. Non
no,
lo so.
Perché tu.
Brava Marina, no, questo è giornalismo di inchiesta.
So.
Allora,
sembra
duro.
Veramente Sandra.
Qui la realtà entra gamba tesa.
No, ma perché
fiction.
Siccome non ti avevo chiamato per andare a vedere il film,
io mi ero molto risentita.
Esatto, io ho cercato un attimo di abbassare i toni e sminuire il film,
ma
che in realtà.
La verità è venuta
esatto,
fuori.
Esatto. Ebbene sì. Ci accompagna anche a vedere il Lego Movie. Guarda, torna a vedere volentieri.
Ma no, quello anche no, grazie.
No, il Lego Movie lo viene a vedere. Adesso viene a vederlo.
Buoni.
Allora, caro Francesco, invece tu sei andato a vedere Sotto una buona stella, vero?
Eh sì, perché io tra i miei tanti peccati più o meno noti c'è il fatto
no,
che
ma non devi dirci stasera.
No, no, peccati, no,
perché
no, ci sarebbe tempo.
La lista
ma
sarebbe.
Esatto. C'è sicuramente il fatto che io amo Carlo Verdone, nel senso che mi fa
bene,
molto
Francesco
ridere.
Ha fatto outing.
Ma figurati, lo sapete.
Coming out.
Esatto. Lei lo sa. Lei lo sa. Allora, perché? Perché amo da sempre i suoi film, pur sapendo che, soprattutto ultimamente, non sono buoni. E qui, purtroppo, io ritrovo sempre, in questo Sotto una buona stella, i problemi di Verdone, di sempre. Brevemente la trama. Carlo Verdone interpreta un ricco uomo d'affari che a un certo punto si trova in una situazione molto difficile, perché nello stesso momento muore la moglie dalla quale è separato, i due figli che erano con la moglie, due figli ventenni, con una però, ovvero sia Tea Falco, che ha anche una bambina.
Brava, io ci ho giocato a biliardino quest'estate.
Ma vero, ce l'eravamo insieme.
Sì.
Tutti e due in porta. Vabbè, comunque, si trova a dover tenere i figli in casa perché non puoi più pagare l'affitto, perché oltre al lutto in famiglia c'è anche un disastro economico che coinvolge il suo lavoro. Quindi si trova disoccupato, con i due figli in casa, lasciato dalla fidanzata, con la ex moglie purtroppo defunta, e con una nuova vicina di casa, Paola Cortellesi. Ovviamente, è chiaro, lo sappiamo da subito, che la storia tra i due è destinata a sbocciare. Il problema di Carlo Verdone è che in questo film Carlo Verdone diventa più didascalico del solito, nel senso che probabilmente con gli sceneggiatori si è messo al tavolino e ha detto: di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare dell'Italia di adesso? E quindi via con il precariato, ma tutto un po' in mezzo, telefonini grossi come padelle, e invece di citare soltanto la stampa e la radio cita anche l'online. Però tutto viene messo in una maniera talmente dozzinale sul piatto che purtroppo non se ne esce quasi in nessuna scena. Certo, c'è da dire che la Cortellesi è molto brava, e nei momenti in cui lei appare sullo schermo la storia prende un po' di forma, così come bravo è Verdone con gli sceneggiatori magari a scrivere determinati momenti del film. Ma nel momento in cui lui deve raccontare qualcosa, A, si avvale della voce fuori campo, che sinceramente ci ha frantumato gli zigomi, e B, ricade anche in descrizioni dei personaggi veramente veramente piatte. La figlia Thea Falco, poverina, abbiamo capito che ormai non può fare altro che la fricchettona un po' scoppiata
o giocare a biliardino,
o giocare a biliardo con Tommy, che però è poco cinematografico. E quindi ecco che la vediamo scrivere poesie, ecco che la vediamo sbraitare sempre, avere sempre un'aria scazzata. Insomma, tutto è molto 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 piatto. Forse in realtà il personaggio che risalta meglio, oltre a Verdone, che comunque si tiene sempre una parte buona per sé, è proprio quello della Cortellesi. Però purtroppo non è abbastanza davvero per potervi dire andate a vedere il nuovo film di Verdone, come invece hanno fatto in molti in Italia, visto che è terzo per incassi con 1.284.000 euro.
Quindi niente.
No, non ci siamo, nel senso che probabilmente Verdone non dovrebbe raccontare delle storie un po' slegate dal tempo, come peraltro ha praticamente sempre fatto. Io penso all'ultima prova, Posti in piedi in paradiso, che non era malissimo, aveva dei momenti in cui il film cadeva terribilmente. Qui veramente, ragazzi, abbiamo gente che si innamora sui tetti di Roma e cose di questo tipo.
Però
non
tu ci
è
speri
possibile.
Sempre, tu ci
quindi
speri
briciole
sempre.
Di Ozpetek in Verdone.
Come?
Briciole di Ozpetek in Verdone con
sì,
tetti
considerando
di Roma.
Che giovedì esce anche il film di Ozpetek, rabbrividiamo tutti
e
insieme.
E che potremo anche andare a vedere la prossima settimana per un grande duro mestiere del critico.
Ah,
perché non ce ne siamo persi neanche uno. Secondo me
no,
i nostri...
Io orgogliosamente qualcuno me ne sono perso e
però
ci godo
però i nostri
riccio,
ascoltatori,
eh?
Ma soprattutto le nostre ascoltatrici godono a sentirci smontare Ozpetek. Quindi anzi...
Ozpetek!
Va bene, comunque... Francesco, la cosa veramente incredibile è che Thea Falco a giocare a biliardino è veramente brava, sa tutti i trucchi,
ecco.
Tipicamente da bar e
ma
soprattutto
frulla?
No, non frulla, ma soprattutto gioca con la sigaretta in bocca, cioè qualcosa di irresistibile.
Esatto, e se la tiene anche tra i dita dei piedi ogni tanto.
Sì.
No,
sì.
No, Thea Falco non ci siamo proprio, così come non ci siamo anche nella caratterizzazione dell'altro figlio di Verdone, così come non ci siamo nella caratterizzazione della fidanzata, non ci siamo proprio. È un film che già dal trailer, che sembrava veramente girato come uno scarto di... I cinque del quinto piano, e qui probabilmente aprirò dei cuori che inizieranno a zampillare sangue. E non ci siamo.
A me piaceva molto, io lo guardavo sempre, il cinque del quinto piano.
Era molto bello, era molto bello.
Era con Rick o Gian? Rick.
Era con Gian.
Ah, con Gian, che è morto.
Allora, vabbè, non me lo ricordo. Allora, dunque, Paolo ci scrive, anzi Gig ci scrive: avete visto Lego Movie? Se l'avete visto, un minuto di Lego per Tommy, altrimenti Verdone per Francesco. Quindi direi che Tommy hai due voti, di cui uno fatto, anzi ne hai due. Tommy, devi fare The Lego Movie, direi.
No, adesso devi, vediamo.
Devi, i voti sono quelli. Ci scrive Giulia a proposito del film che hai visto. Non so neanche io perché sono andato a vederlo. Penso che avessi problemi di regolarità di corpo e siccome era finita la stagione delle Susine, mi sono detto, perché non una commedia italiana? Però alla fine parla spesso della sua peristalsi, è un po'
sì.
Un gastroenterologo il nostro.
Sì, è francese, è un belicale.
Allora, però alla fine, incredibile dictu, a me ha fatto ridere.
Fa ridere, ragazzi, fa ridere. Cioè, è scritto bene, ci sono battute recitate bene. Cioè, è una roba piuttosto strana nel cinema, nella commedia italiana, o in certa commedia italiana.
Per una commedia, infatti, dice il nostro Giulio, basta e avanza. Quindi sono incredibilmente e sufficientemente soddisfatto. Per i difetti, poi i difetti ci sono, I due latinisti che dialogavano in lingua morta, dopo 20 secondi li avrei trucidati di una morte orribile. Però nel complesso mi è
e
piaciuto.
E i due latinisti che, per la cronaca, lavorano come benzinai, effettivamente un po' così, un
che
po'
palle,
messa.
No,
però
questo,
è
dai.
Nei primi 10 minuti, dopo è una cosa che viene dimenticata. Se fosse stato un altro film scritto peggio e girato ancora peggio, avrebbero parlato in latino per tutto il film.
In effetti sì, quindi c'è un po' di misura, Tommy.
Sì.
Ecco, peccato che in Verdone
misura
non ci sia.
Su misura. Allora, cosa dobbiamo dire? Mi sono ricordato, e forse avrete notato, che nell'elenco degli Oscar non abbiamo citato un Oscar. Perché è un Oscar di cui tutti parlano.
È vero.
E magari voi vi siete presi adesso quella pausa sigaretta, perché magari stanno dando quell'Oscar lì in una rete commerciale italiana, quando dovrebbe essere il servizio pubblico a mandarli in onda.
Ma vabbè, sono sciocchezze, dai.
Noi abbiamo deciso, perché se ne è parlato troppo, se ne parlerà troppo, e lo sapete già chi ha vinto. Quindi vogliamo solamente ringraziare Cassius Clay, Maradona, Tolkien Heads.
Anche
Martin
Tolkien
Scorsese,
ha detto, se non sbaglio.
Anche Tolkien, Sotomayor, Pago Pegna.
Eravamo tutti là.
I want to thank you all. Italy is a crazy country, but beautiful.
Paolone, fra l'altro l'abbiamo intervistato Paolo Sorrentino in questa trasmissione.
Sì,
l'abbiamo intervistato per L'Uomo in Più.
L'Uomo in Più, quando non era ancora nessuno e questa trasmissione l'ha un po' lanciata.
È vero, è un po' sì. È un po' è vero, noi adesso lanciamo uno stacco che voi amanti del sadomasochismo riconoscerete subito. Dammi solo un minuto. Io ti cionco le mani. In soli 60 secondi, Tommaso, grazie al voto popolare, ci parlerà di The Lego Movie. Tommaso è nato pronto, a me non rimane altro che lasciargli il microfono.
In un mondo fatto di tanti mattoncini, Emmet è un personaggio apparentemente comune. Suo malgrado scoprirà di essere proprio un pezzetto speciale in un incastro ben più grande di lui, un incastro che salverà la vita di tutti gli abitanti e forse anche di qualche umano. Dopo anni di lavorazione, preparazione eccetera, finalmente viene fatto un film sui Lego, uno dei giochi più popolari di tutto l'universo, di tutto il mondo, dal 1948, che fa felici tanti bambini. Phil Lord e Chris Miller, i registi di Piovono Polpetti, riescono a rendere l'incredibile su una storia banale, fare un discorso sulla creazione, sull'unicità, sulla ripetitività attraverso un ritmo incredibile, attraverso la stop motion e la computer graphic, dandoci tanto ritmo, tanto citazione, ma soprattutto tanto tanto divertimento.
Sono le 23:25 ed è arrivato il momento di salutarci.
Allora, io affiderei un po' la chiosa di tutta la puntata,
sì,
di tutto anche
ha
la
parlato, ha parlato tanto comunque.
Ha parlato tanto, però io la farei parlare tanto. Fosse per me. Allora, Marina, cosa vuoi dire come ultima frase, un po' ad effetto da far riflettere i nostri ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici?
Beh, stare con voi è sempre un'esperienza così vibrante, pregna di emozione, e vi ringrazio per la pazienza e che dire,
tante care cose. bene, grazie Marina,
è stato un bel discorso, eh?
Sì.
Grazie.
Non vuoi ringraziare i Talking Heads?
No, volevo dire all'Ucraina e al Venezuela che non sono soli.
No, perché l'ha detto Jared Leto nel suo discorso, capito?
L'ha detto di Shatush di Jared Leto.
Ormai lei, tutto quello che dice Shatush per lei è legge. È un po' come quando incontrò James Franco a Berlino e non parlava altro.
E non
che
si riprese mai più.
E tutto quello che era Franco per lei era bello.
Compreso un brutto periodo di dittatura spagnola. Noi adesso vi ringraziamo e vi salutiamo. Tra poco Ema con Questa è l'acqua. Scriveteci a secondavisione@gmail.com.
Allora, chiediamo a voi, dobbiamo andare a vedere Ozbetek la prossima settimana? Scrivetecelo su Facebook, su Gmail, decidete un po' voi e noi in base
su tutti i muri di questa città.
Esatto, e soprattutto con scritto TV Modbutrms per il c'è, e noi grazie a voi forse andremo a vedere Ozbetek. Salutoni, buona serata e buon proseguimento di settimana.
Vi lasciamo con i Karate che si pongono un bel dilemma, Caffeine or Me. A martedì prossimo, ciao.
Ciao. Okay.